Buonasera a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è lunedì 27 maggio, sono 18:42 e siamo in collegamento con il grande Massimo Mazzucco. Ciao Massimo, grazie di essere qui, come stai?
Ciao a tutti, bene, grazie. Vedo che sei in bella camicettina, io sono già in versione Calabria qua.
Anche qui sta arrivando finalmente, dai, qualche parvenza di estate finalmente. Allora Massimo, con te vorrei analizzare gli ultimi fatti che sono accaduti nell'arco, diciamo, del mese, e partirei da Francesca Donato e il suo marito ucciso, Angelo Onorato. Che dati sei fatto tu?
Non ho capito, ci sono molte, come dire, chiamiamole veramente fra virgolette teorie del complotto, nel senso che moltissime persone associano il fatto, l'omicidio, alla, come dire, alla posizione scomoda che la Donato ha tenuto in tutti questi anni, diciamo la posizione scomoda che ha rappresentato. Io faccio molta fatica, non ho la minima idea ovviamente, non ho neanche un indizio per suggerire perché questa persona sia stata ammazzata. Non ne conosco la storia, non conosco lei, non so niente. Però ho visto subito una gran velocità. Ah, ecco, questa deputata, a parte che, poverina, non contava più niente già da tempo, perché era rimasta praticamente isolata, ma in più è in uscita dal Parlamento europeo, non si ricandida più, non verrà più rivotata, quindi non rappresenta neanche, se mai avesse rappresentato una spina nel fianco nel passato, non lo rappresenta più in futuro. Mi sembra quindi un gesto, se fosse collegato a lei, completamente tardivo e completamente senza senso, nel senso che boh, non lo so, io non riesco a vedere, cioè io sospetto sempre di tutto per principio, questo ci ha insegnato la vita, ma sono anche abituato a, come dire, a far fiorire una teoria dietrologica, una teoria del complotto, se c'è una se vedo una motivazione. In questo caso, se c'è il collegamento, io non riesco a vederlo. Cioè, punire in qualche modo, tra l'altro, voglio dire, ammazzando il marito, puoi fare, se lei è una che dà fastidio, minacci lei, le fai qualcosa, le metti, non so, la bomba carta nella macchina a Bruxelles, se è quello che fa lei che dà fastidio. Quindi non ti so cosa dire, io fatico a vedere un collegamento per forza. Per forza dobbiamo abituarci che non vanno mai fatti i collegamenti. Se c'è una logica, allora non escludiamo niente, ma se no.
Però prendiamo atto che i mass media hanno spinto moltissimo la teoria del suicidio.
Vabbè, quella no, cioè, quella è evidente che non è suicidio. A parte che lo ha detto lei, lo ha detto la figlia, hanno detto, dal modo in cui l'abbiamo trovato, era chiaramente era un omicidio, ma poi non, quello fa ridere, cioè uno va a suicidarsi nell'unico punto della strada provinciale dove non ci sono le telecamere dentro la sua macchina, quello fa ridere. Poi veramente, nel momento in cui una moglie distrutta e una figlia distrutta dicono guardate che lo hanno ammazzato, lo sapranno loro, no? Che erano lì, come l'hanno trovato, e quindi perché bisogna spingere il suicidio, non lo so. non capisco poi anche neanche lì la logica, nel, voglio dire, perché? Se l'ha ammazzato qualcuno, l'ha ammazzato qualcuno. Ho capito, ma cosa devi insabbiare? Che non sappiamo neanche cosa c'è da insabbiare. Non lo so Riccardo. Secondo me è chiaramente un omicidio, qualcuno aveva un motivo chiaro per ucciderlo, non è detto, non vedo il collegamento necessario che quel motivo fosse lei. Fino a lì ci arriverei anch'io. Più in là di così, chi si spinge più in là è o c'ha informazioni in più oppure è un presuntuoso che cerca di capire cose difficili da capire.
Passiamo all'Iran e all'incidente di Raisi. Ti mostro alcune immagini del funerale. Sì. Anche qui Massimo, caso fortuito non è, attentato, Fracassi suggeriva che potesse essere anche una sorta di attività interna all'Iran, quindi non per forza un attacco da un altro paese.
Riccardo, se non è stato un attentato, viviamo in un mondo di coincidenze veramente strane. Cioè, curiosamente, questo è l'uomo che 20 giorni fa, 20 giorni prima di morire, ha osato attaccare militarmente Israele. Nessuno aveva osato attaccare militarmente Israele dal 73 in poi, capisci? Cioè, dalla guerra di Yom Kippur, l'ultima guerra che ha fatto con stati ostili. Dopodiché, i razzetti che gli manda ogni tanto Hezbollah non sono certo equivalenti a quei 300 missili e droni che Raisi ha mandato direttamente dall'Iran e apertamente, senza nascondersi. Ha avuto quel coraggio lì. E per quanto quei 300 missili, a parte che era già la sua una risposta all'attacco israeliano, all'assassinio israeliano, all'ambasciata iraniana in Siria. Quindi in teoria doveva finire lì la cosa. Li ha mandati in modo che fosse un lancio dimostrativo, cioè lui si è capito chiaramente che non voleva fare danno vero a Israele, anche perché non voleva dare a Israele una scusa per scatenare una risposta ancora più violenta. Però ha voluto fare un'azione dimostrativa e devo dire che da quel che si è letto in Israele la gente non è che l'ha ignorata questa cosa, cioè ha fatto venire una grossa insicurezza nel paese. Tutta questa storia dell'Iron Dome che blocca tutto, che siamo tranquilli, eccetera, eccetera. Siamo tranquilli mica tanto. Su 10, 9 magari vengono fermati, ma uno cade. E se quell'uno, invece di essere lanciato in un prato qualunque, va a finire su una città, sono cavoli per tutti. Quindi l'insicurezza in Israele c'è stata, si è sentita forte. E infatti, cosa ha detto Netanyahu? Risponderemo a modo nostro, come dice, solo quando lo dico io, ha detto, risponderemo a modo nostro e con i tempi che vogliamo noi. 20 giorni dopo casca un elicottero con su il presidente. Ti ripeto, se è un incidente, siamo in un mondo di coincidenze veramente curioso, molto curioso, perché Raisi, fra l'altro, non è soltanto colui che ha attaccato, che ha osato attaccare Israele, ma è anche uno dei poli importanti del nuovo multipolarismo di Putin e Xi Jinping, cioè India, Cina, Russia e Iran sono i grossi, e Brasile, no? Quindi è sicuramente un personaggio scomodo a tutti i livelli. Poi se vogliamo credere che sia accaduto per caso, crediamolo, ma è veramente una coincidenza strana. Tra l'altro c'è una cosa da dire che non è assolutamente passata sui media italiani, cioè tutti i media occidentali hanno riportato che c'era una gran nebbia, non c'era la visibilità al minimo, le montagne, e quindi è chiaro, cioè voglio dire, siamo nella situazione ideale perché un elicottero si schianti, perché se le montagne sono vicine, c'è la nebbia, non ci vedi, eccetera, eccetera. Questa storia del brutto tempo e della nebbia è una palla colossale ed è stata smentita pubblicamente da un'intervista fatta alla TV iraniana dal capo di gabinetto di Raisi, che volava nel terzo elicottero. Erano tre gli elicotteri, c'era il primo, il secondo che era guidato dal pilota che era anche il capitano della missione, diciamo, quello con sopra Raisi, il numero due, e poi c'era l'elicottero numero tre sul quale c'era questo capo di gabinetto, il quale racconta in televisione, potete trovare l'intervista sul canale di Pepe Escobar su Twitter, ci sono i sottotitoli da, diciamo, il farsi, dal farsi all'inglese, ma poi si capisce, dice: noi stavamo volando, dice, non è vero che c'era nebbia, c'era brutto tempo, si vedeva tutto benissimo. Dice, sì, c'era un po' di quella nebbiolina a terra, come da noi in brughiera, quando c'è la brughiera, no? C'era un mezzo metro di nebbiolina, ma si vedevano le piante, si vedeva il terreno, si vedeva tutto tranquillamente bene. Di colpo, dice, volando, dritto davanti a noi, compare una specie di nuvola, proprio una nuvola di Fantozzi, cioè una nuvola unica, un gnocco di nuvolo, così, davanti al nostro percorso. Allora il capitano della missione, che era anche il pilota dell'elicottero numero 2, quello di Raisi, ha dato l'ordine a noi, di entrando nella nuvola, di salire e di alzarci di quota, racconta sempre il capo di gabinetto. Quando siamo entrati nella nuvola siamo saliti, quando siamo arrivati sopra e siamo usciti abbiamo visto che la nuvola è finita lì, cioè tornava la visibilità normale dappertutto, però l'elicottero numero 2 non c'era più. Allora abbiamo fatto inversione di marcia, siamo tornati indietro, abbiamo cominciato a cercarlo, eccetera, eccetera. Ok, siamo atterrati, abbiamo telefonato, ha risposto uno morente, è riuscito ancora a rispondere prima di morire, ha risposto al cellulare, però non capiva niente, non sapeva dove era, non sapeva cosa fosse successo, non riusciva neanche a parlare, quindi non ci ha dato informazioni. Però tutta questa storia che giustificherebbe l'incidente, cioè la nebbia e il brutto tempo, non era vero. C'era questa strana, curiosa nuvola proprio lì, davanti al loro percorso, dalla quale sono entrati, però due elicotteri sono usciti, il terzo non è uscito.
Ti leggo cosa scrive il Post. L'esercito iraniano dice che l'elicottero su cui viaggiava Ebrahim Raisi non è caduto per un'azione criminale. Secondo rapporto preliminare dell'esercito iraniano reso pubblico dai giornali statali iraniani venerdì, la caduta dell'elicottero che domenica ha provocato la morte del presidente dell'Iran Ebrahim Raisi non sarebbe stata causata da un'attività criminale. Domenica 19 maggio Raisi stava tornando in Iran dopo essere stato in Azerbaijan insieme al ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian, tre funzionari iraniani e tre membri dell'equipaggio quando l'elicottero su cui viaggiavano è precipitato, uccidendo Raisi e gli altri passeggeri. I rottami dell'elicottero erano stati trovati dopo molte ore di ricerche. Secondo l'esercito, l'elicottero ha preso fuoco dopo aver colpito il fianco di una montagna mentre stava volando seguendo la rotta concordata, in momento di forte pioggia. Il rapporto dice anche che non è stato osservato nulla di sospetto nelle conversazioni dell'attore di controllo con l'equipaggio del volo e non sono stati rilevati fori di arma da fuoco sui rottami ritrovati. Maggiori informazioni potrebbero essere diffuse con il progredire delle indagini. E io sinceramente ho molti dubbi che questo accada. Valutavamo il fatto anche che erano tutti nello stesso elicottero, cioè perché metterli fatalità tutti su quello e non suddividerli se c'era un pericolo, una possibilità di rischio, cioè un colpo solo.
Evidentemente si sentivano a loro agio, erano dentro il territorio iraniano, erano a 20 km dal confine, evidentemente si sentivano tranquilli. Ma rispetto al fatto che ufficialmente l'Iran dica è stato un incidente, ovvio non direbbero mai che è stato il Mossad, perché verrebbe fuori, cioè capisci, ma no, ma viene fuori un casino inutile. Allora il Mossad dice, ah sì, tirate fuori le prove, se le prove non le avete fate solo propaganda, cioè si rovescerebbe contro di loro se dovessero accusare il Mossad. Quindi comunque sia, loro dicono, che lo sia o no, comunque sia direbbero che è stato un incidente, questo è comprensibile. per il resto anche lì, hai visto, era una situazione di forte pioggia, dice l'articolo. Sentire l'intervistato, non c'era nessuna pioggia, nessuna nebbia. Si vedeva tutto benissimo, addirittura descrive un campo di miniere di rame, mi sembra, sì, che si chiama, non mi ricordo se il nome, dice abbiamo proprio superato le miniere di rame tal dei tali, con un certo nome, quando abbiamo visto questa nuvola. Quindi vuol dire che vedeva visivamente, vedevano benissimo a terra, per riconoscere addirittura dove stavano le miniere di rame, vuol dire che la vista sul terreno era al 100%. E dice però di colpo c'era sta nuvola strana proprio di fronte a noi. Poi, quando è sfiga, eh.
Quello che è accaduto in Slovacchia invece, a Robert Fico,
anche lì, quando anche sfiga, lì. Sfiga. Quando sfiga, sfiga, cioè beccare l'unico poeta pacifista che decide un giorno di fare un assassinio e tu ci vai di mezzo, non è carino, eh? Cioè ci vuole una sfiga cattiva. Tra l'altro, la cosa interessante, triste purtroppo, è che in ambedue i due casi la vittima viene comunque, specialmente da Repubblica, da questi giornali qua che sono praticamente emittenti dirette della CIA ormai, le vittime vengono descritte come dei villain, dei cattivi. Cioè Fico, però in fondo, voglio dire, l'altro, l'assassino sì, però era un poeta, era pacifista, aveva salvato 90 vecchiette nella vita, eccetera, eccetera. Come dire, gli sarà girato male quel mattino, ma è una persona per bene. Ma il cattivo era l'altro. Il cattivo era l'altro, che invece lui si era messo di traverso, non voleva l'OMS, si era messo di verde, traverso, non voleva, non mi ricordo più che cosa, non voleva mandare le armi all'Ucraina, cattivaccio. Non hanno detto gli sta bene, ma quasi. E con Raisi uguale, è venuta fuori tutta la sua, come per giustificare l'uccisione. Cioè nessuno dice che fosse uno stinco di santo, il Raisi è, a quel che si capisce, responsabile della repressione interna da 15 anni a questa parte, con addirittura gli omicidi, appare, diamoli per buoni, di quelli che si ribellano, delle ragazze che non mettono il velo. Quindi diciamo una brutta persona sicuramente, ma non è che siccome è una brutta persona allora giustifichi fra le righe in fondo il fatto che qualcuno l'abbia ammazzato, capisci? Invece c'è questo strano baricentro sbagliato, per cui si va sempre a vedere da una parte l'assassino o non c'è, oppure un povero poeta che in fondo sì, vabbè, avrà avuto quei 5 minuti, ma comunque è una persona santa, è dei nostri, è un buono, ecco. E l'altro invece fa sempre la figura del cattivo, comunque anche da morto. Fico in questo caso non è morto, ma ci è andato vicino.
C'era una mail.
Scusa, sono curioso di vedere se questo qui, come pare, si salverà, che cosa farà dopo a quel punto lì. Perché non è che puoi continuare a fare gli attentati ogni 20 minuti, quindi una volta che ha scampato questo, non è che puoi fargli un altro subito, no? Non lo trovi un altro poeta pazzo, anche lui, cioè bisogna un pochino architettarle bene le cose. Quindi voglio vedere cosa farà. Come?
Fargli titolare una piazza, una via, o fargli fare una statua nel frattempo.
Esatto.
Ovviamente farà qualcosa. No, ci hanno mandato una mail, un signore che lavora nel reparto di sicurezza, e ci scrive che secondo lui c'erano delle anomalie in quell'attentato, nel senso che sembrava quasi una cosa un po' finta. E in effetti lui si è salvato, per fortuna, aggiungo io, che abbiano come simulato.
Che abbiano?
Simulato l'attentato. Scusa,
io sento del cicchi cicchi friggere, sono io o...
No, pure che sono io, per quello ti dicevo all'inizio puntata, se mi sentivi bene adesso provo a sistemarlo.
No, ti sento, ma è come se avessi il jack messo male, che fa... Che
sì, frizza. infatti, sì, okay.
Questa persona che ti ha scritto che gli sembra tutto simulato, cosa vuoi rispondergli? Le immagini, quello che ho visto io, di simulato c'è molto poco, casomai c'è una grossa disattenzione da parte della scorta, che permette a Fizio di avvicinarsi a quei quattro, sono 4 o 5 alla fine del pubblico, dove c'è la transenna, e gli permette di avvicinarsi senza usare la classica tecnica, questo lo dico non perché io sia esperto di servizi segreti, ma perché ho visto l'intervista di uno spagnolo specializzato in difesa del personale di questo tipo, quindi dei servizi segreti, diciamo, e che dice che quando ci si muove in pubblico ci devono essere sempre due che si muovono, uno davanti voltato all'indietro e l'altro dietro voltato in avanti, cioè uno che copre i 180 gradi dalle spalle di Fico, guarda in avanti, e l'altro davanti a Fico che guarda all'indietro per coprire i 360 gradi. Fra l'altro i due si coprono a vicenda, e appena uno vede che c'è un problema si butta davanti e lo protegge. Lì invece tu vedi Fico che praticamente si avvicina verso la ringhierina da solo. Casomai il dubbio ci può essere se qualcuno della scorta era d'accordo, si era venduto per lasciare che succedesse l'attentato, non lo ha protetto bene, ma che sia una messa in scena non mi è sembrato veramente tutto molto casuale.
Sì, c'era fatto ora l'interferenza?
No, adesso non più.
Speriamo, dai. Passiamo a Klaus Schwab, Massimo. Ho visto che hai fatto un bel articolo su Luogo Comune, abdicato.
Ufficialmente, però, sì.
Ufficialmente, giustamente. Tu scrivi però, Schwab scende, ma il World Economic Forum continua peggio di prima. L'86enne Klaus Schwab ha annunciato che intende ritirarsi dal suo ruolo di leader del World Economic Forum, l'organizzazione da lui fondata nel 1971.
Sì, solo che appunto nel frattempo il World Economic Forum, non so per bocca di chi, ha detto noi stiamo operando la trasformazione da piattaforma di incontri, perché loro sono una piattaforma di incontri, poverini, cioè loro sono gentili, ti offrono il loro spazio a Davos, perché lì costa poco l'affitto degli alberghi, e quindi ti invitano lì a Davos, capisci? Che se vado io devo pagare lo stipendio di una vita per stare una notte. Loro invitano tutti perché sono gentili, fanno in modo che i leader del mondo si parlino, ma loro non così, sono ospitali e basta, no? Questa era ufficialmente fino a ieri la funzione di piattaforma di incontri. Adesso dicono la vogliamo che diventi una vera e propria, cioè stanno tirando fuori le unghie, una centrale operativa che abbia un ruolo attivo nella integrazione delle operazioni a livello mondiale integrate fra pubblico e privato. Cioè integrare fra pubblico e privato vuol dire favorire le grandi multinazionali, le grandi corporation, infiltrando i vari governi e mettendo nei vari governi pian pianino, man mano che ci si riesce, al loro interno e nei parlamenti e nei media nazionali, gente nostra che quindi porta acqua al nostro mulino. Quindi in quel senso lì dico, Klaus Schwab scende, ma il UEFA va avanti ancora peggio, perché intende, ha dichiarato anche apertamente, ufficialmente, quello che fino a ieri tutti avevamo già capito, cioè le sue intenzioni di diventare un vero e proprio centro di controllo del mondo, almeno del mondo occidentale. Ovviamente ci sono le resistenze da parte di questo mondo occidentale, non è che lo cambi in tre secondi. Schwab ci aveva detto nel suo famoso slogan di qualche anno fa, nel 2030 non avrete più niente, sarete felici. Il 2030 si sta avvicinando anche abbastanza velocemente, per fortuna noi ancora qualcosina ciascuno di noi riesce ad averla, quindi non è detto che la loro agenda 2030 vada in porto solo perché lo hanno definita, però l'hanno definita, l'hanno dichiarata chiaramente, e quindi più la combattiamo meglio è, quindi più diventiamo tutti svegli, attenti alle varie innovazioni, che siano un giorno il Digital Act del certificato digitale integrato, che sia il mangiare gli insetti o che sia la cosa del cambiamento climatico, gli abituali, insomma esce tutto da lì, perché lì è il posto dove appunto i potenti del mondo si incontrano. Non dico prendono le decisioni, perché sarebbe bello pensare che i potenti del mondo comandano loro, i potenti del mondo prendono gli ordini dalle eminenze nascoste che stanno molto più sopra, si dividono i compiti, ritornano a casa e ognuno fa i suoi compitini per bene. Questo è un po' come funziona, secondo me.
Sono in linea, secondo te, con l'agenda o sono un po' in ritardo?
Sono molto in ritardo. Soprattutto c'è una questione di cui non hanno tenuto conto e di cui non tengono mai conto, questo tipo di operazioni così futuristiche, avventate. Un po' come il National Memorandum 200 di Kissinger, degli anni 70, 72, 73 addirittura, dove si diceva praticamente in modo abbastanza esplicito Oh, qui stiamo diventando troppi, allora eravamo credo 5 miliardi. Attenzione, perché se andiamo avanti di questo passo nel 2040 saremo 10 miliardi, ciò non va bene, occorre agire a vari livelli, come dire, non bastano, dicevo proprio, non bastano i temporali, gli uragani, i terremoti, che lì 40-50 mila per volta, ma non bastano a farli fuori. Il senso di quel memorandum era: dobbiamo studiare dei sistemi per farli fuori molti di più, per limitare la popolazione mondiale. Ecco, questo per esempio non sta riuscendo, per quanto ci provino, con i vaccini, piuttosto che con una malsanità maledetta, con il cancro che lo lasciano correre libero dappertutto perché gli fa comodo. Comunque sia, l'umanità sta aumentando. Quindi quell'agenda là, per esempio, non sta venendo soddisfatta. E dicevo, c'è un meccanismo curioso, che più tu spingi il bottone, diciamo, della repressione o del controllo, e più la gente se ne accorge e si sveglia. Cioè, o la fai soft, ci metti 50 anni, e pian pianino, la rana non si accorge che stai alzando la temperatura dell'acqua. Ma se la aumenti troppo, la rana salta e ti dice: oh, ma sei scemo. Questi qui sono arrivati contemporaneamente col digital wallet. Col digital wallet, con il Covid, con il qui, con il là, le macchine elettriche, e la rivoluzione del verde a tutti i costi, la carbon tax, e mangiati i grilli, e vai a fare in culo, scusate. Ma ci vuole, quando ci vuole, ci vuole. Cioè la gente dice: oh ragazzi, ma siete impazziti. Quindi più spingi, più c'è una reazione visibile. Ecco perché man mano che ci si avvicina alla scadenza non è più possibile ottenerla. Però attenzione, che non è la battaglia vinta, eh? Cioè la vinceremo se continuiamo a resistere su ogni piccola cosa. Appena molliamo un attimo le braghe, è finita, perché dopo dovunque nella diga tu cedi, poi lì entra, sfonda tutto, e dopo non ce la fai più a recuperare. L'uso del contante sarà l'altra grande battaglia. Togliere il contante e dare tutto il famoso CBDC, cioè il Central Banking Digital Currency, cioè la moneta digitale emessa direttamente dalle banche centrali. Infatti, leggevo ieri che c'è una proposta di legge al Parlamento americano che è stata già approvata dalla Camera, che è repubblicana, ma che molto probabilmente verrà bocciata al Senato, che invece è democratico, che dice che è proibito per le banche centrali intrattenere rapporti economici diretti con i singoli cittadini, che è un modo per dire: non potrete aprire il conto il vostro conto direttamente alla Federal Reserve, quindi non potrete gestire voi come vorreste i conti dei cittadini. La banca federale, la banca centrale serve a stampare moneta e a regalarla, ma alle altre banche, non direttamente ai cittadini. Questo è un po' il succo. Quindi quello lì è un'altra delle frontiere. C'è qualcuno che prova a resistere. Adesso vediamo un po' come vanno le elezioni. Secondo me sono molto importanti, soprattutto per questo aspetto, perché Trump, dal punto di per certe altre cose, è esattamente come Biden. Per esempio su Israele non gliene frega niente a lui, dei palestinesi non gliene frega niente a Biden, quindi cambierebbe poco. Però credo che sul fronte della moneta digitale centralizzata Trump si sia già molto sbilanciato in passato, e quindi sicuramente sarebbe meglio lui che non altri 4 anni con Biden.
Vincerà Trump, secondo te?
Secondo me sì, ma sarà una vittoria triste, perché non vince come vinse con l'entusiasmo nel 2016, della novità. Vincerà per fallimento di quell'altro, perché quell'altro, io lo dico da un anno ormai, non riesco a capire come possa pensare di andare a fare dibattiti in diretta. Infatti, fra l'altro, hanno già stabilito di farne soltanto 2. Di solito sono 3 i confronti diretti fra i candidati presidenziali, sono 3. Pare che si siano messi d'accordo per farne 2, addirittura li vogliono fare subito, 1 a giugno e 1 a luglio. Di solito i dibattiti presidenziali si fanno dopo le convention, quindi quando il candidato è stato ufficialmente incaricato. Addirittura ne vogliono fare il 1 giugno, quando ancora credo la convention repubblicana o la democratica, una delle due, non sarà avvenuta. Credo che questo sia un tentativo da parte di Biden, perché per Biden ogni mese è come un anno, dal punto di vista dell'invecchiamento. Quindi il Biden di giugno non è uguale al Biden di ottobre, perché la caduta è in caduta libera. Quindi se ancora Sì, no, ma mentalmente no, magari fisicamente ci arriva, cioè sarà vivo, ma il cervello, la caduta libera delle sue capacità cognitive è veramente vistosa. Quindi probabilmente hanno anche fretta di farli, lo pompano, chissà che cosa gli pompano dentro per quell'ora e mezza, sperando che riesca a stare lucido, poi magari crolla per una settimana e quello non lo vedi. Comunque credo che vincerà Biden, ma proprio per manifesta debolezza di quell'altro.
Ho messo un video l'altro giorno, ma che adesso recupero e ti mostro a breve, che si chiama Bye Bye Biden, ma ne lo mettiamo verso la fine. Okay. Passiamo invece alle elezioni europee, Massimo. Non ti chiedo cosa consiglia gli italiani.
E quindi cosa mi chiedi? No. Voglio vederti. Come fai a farmi una domanda?
Hai ragione su questo.
No, come andranno a finire? Ti tolgo io dagli imbarazzi. L'ho già detto tante volte, ho deciso di non fare nessun commento, siccome c'è troppa gente che distorce quello che dico. C'è gente addirittura che dice: mi è arrivato un video nel quale tu dicevi di non andare a votare. Distorsioni totali rispetto a quello che ho detto. Allora, per evitare appunto di peggiorare questa situazione, io mi faccio, come dire, clamorosamente i cavoli miei, non dico neanche a mia moglie quello che intendo fare, tanto per essere chiari, e dopo le elezioni torneremo a chiacchierare normalmente di tutto su questo argomento, sugli altri ci sono ovviamente.
Le provocazioni della Cina a Taiwan.
Provocazioni.
Per Taiwan, le manovre cinesi sono state una palese provocazione. Dopo che Pechino ha annunciato di aver chiuso con successo la sua operazione punitiva.
Certo che è un'operazione più che non è una provocazione. La provocazione la fai quando speri che l'altro reagisca e quindi tu abbia la giustificazione per entrare in guerra o comunque per avere uno scontro di qualche tipo. Io ti stuzzico, ti rompo le scatole, ti faccio solletico finché tu reagisci, quella è una provocazione. In questo caso è una prova di forza, è diverso. La prova di forza è dire: non pensateci nemmeno di difendervi in qualche modo con le armi americane che avete, che sappiamo che avete, che gli Stati Uniti vi danno, perché noi siamo questi qua. Noi siamo gente che in 20 minuti vi circonda l'isola da ogni parte, vi attraversa lo spazio aereo quando vuole, quindi è più una dimostrazione di forza. Io su Taiwan dico sempre una cosa, magari l'ho già detta anche qui da te in passato, me ne scuso se mi ripeto. Io ritengo che tutti i popoli debbano avere il diritto all'autodeterminazione. Quindi se c'è un popolo, un gruppo di persone, etnicamente in qualche modo individuabile, che chiede di essere indipendente, ha diritto, se non altro, di chiedere. I catalani hanno diritto di chiedere l'indipendenza, i veneti hanno diritto di chiederla, perché se si sentono diversi avranno un motivo per sentirsi diversi. E quindi è giusto, comunque, il principio, diciamo, della autodeterminazione dei popoli, io lo riconosco e lo rispetto. Però su Taiwan gira una grossa bugia che ovviamente viene alimentata dai media mainstream, perché stanno dalla parte dell'America, cioè che in fondo Taiwan sia un'isola indipendente che la Cina si vuole mangiare in qualche modo a tutti i costi. Taiwan è storicamente, politicamente, fisicamente un pezzo di Cina, esattamente come tutto il resto della Cina. Non è mai stata qualcosa di diverso. Quando ci fu la rivoluzione di Mao, quelli che hanno perso, il leader si chiamava Chiang Kai-shek, mi sembra, non vorrei sbagliarmi. Comunque, quelli che hanno perso, diciamo i non comunisti, si sono ritirati sull'isola di Taiwan, sono scappati lì. Gli americani, per proteggerli, hanno messo di mezzo la settima flotta, che naturalmente casualmente si trovava a passare da quelle parti. Gli americani sono sempre fra le balle dappertutto, cioè dovunque c'è un problema, tac, salta fuori la portaerei, pronti a intervenire. Hanno messo di mezzo la settima flotta e hanno impedito ai cinesi di Mao,
come la suocera,
hanno impedito ai cinesi di Mao di attraversare lo stretto e di venire a prendere, e li hanno salvati. È un po' come se da noi alla fine della guerra i fascisti fossero scappati sull'isola d'Elba, per dire, e gli americani si fossero messi in mezzo, gli americani in quel caso stavano con i fascisti, si sono messi in mezzo per proteggerli da comunisti italiani che li volevano ammazzare. Ecco, non è che l'isola d'Elba di colpo diventa un'altra nazione indipendente che ha diritto, no, è un posto dove si sono rifugiati i cinesi, ma è un pezzo di Cina. Detto questo, ripeto, il principio dell'autodeterminazione è validissimo e andrebbe sempre rispettato, però smettiamo di raccontare questa barzelletta che Cina, che Taiwan è una nazione indipendente che vuole essere mangiata viva dalla Cina. È un pezzo di Cina, esattamente come la provincia di Mantova è un pezzo dell'Italia, un pezzo della Lombardia.
Ti mostro il video su Biden. Beh. Fermo qua, Massimo.
L'hai fatto tu?
No, questo è un video che esiste sulla rete, fatto da un artista, penso, pro Trump. Però, che tipo?
Sì, no. Guarda.
Passiamo ad altra notizia. Dai, fai un commento, poi passiamo ad altra notizia.
No, il commento è che è un teatrino anche quello lì, cioè non è che... Questa gente che si fa prendere dalla tifoseria, no? Perché o che sei per Biden, o che sei per l'altro, si fa prendere la tifoseria come se vincendo uno o vincendo l'altro ti cambiasse qualcosa nella vita. Ci vuole veramente, non dico neanche un'intelligenza superiore, un'intelligenza media per capire che non cambia niente, eccetto in quelle due o tre cose, appunto quelle piccole cose, piccole mica tanto, ma due o tre su 300, nelle quali uno può fare un pochino più o meno di resistenza. Ma è sempre la resistenza che tu opponi ai veri poteri, che sono quelli che stanno sopra e che non vedi.
Ti mostro questa notizia che è uscita oggi. Gli americani invadono il calcio italiano, già 15 i club a stelle e strisce. Dopo si è presa la FIFA, invadono la Serie A e la Serie B. Roma, Milan, Atalanta, Bologna, Genoa, Fiorentina, Inter, Parma, Serie B, Spezia, Venezia, Cesena, Pisa, Serie C, Ascoli, Triestina, SPAL. Questa cosa qui, Massimo, dell'invasione degli Stati Uniti, ovviamente è in ogni ambito della nostra cultura. Tu credi davvero che potremmo un giorno staccarsi da essere una colonia, a essere uno Stato sovrano?
È una domanda seria? O è una domanda retorica?
Ma secondo chi si candida alle elezioni europee è una domanda serissima.
Ah, ok. Allora è una domanda retorica. Ovviamente no. Anzi, sta diventando sempre peggio. Cioè, una volta, negli anni 70-80, ancora qualcuno che cercava di dire di no agli americani c'era. Purtroppo abbiamo visto la fine che hanno fatto fare. Hanno dovuto scappare, sono uscite le mani pulite di colpo, no? E chi aveva osato opporsi agli americani è finito in esilio ad Hammamet. Sono stati gli ultimi i governanti di quegli anni lì che hanno avuto un pochino di indipendenza. Una volta, per esempio, c'era una posizione intermedia dell'Italia rispetto a Israele e Palestina. Negli anni 70-80, anzi negli anni 70, prima che morisse, c'era addirittura il Lodo Moro, è stato chiamato Lodo Moro ed era una specie di accordo segreto con i palestinesi per cui noi gli restituivamo eventuali terroristi arrestati sul nostro territorio in cambio di una garanzia di un'immunità da attentati da parte dell'OLP. d'accordo, c'era comunque una simpatia naturale verso gli arabi, verso i palestinesi, e i politici italiani cercavano un po' di barcamenarsi. Ultimamente è diventato un appiattimento, cioè non puoi neanche più dire che stanno ammazzando della gente a Gaza, che diventi uno che sei pro Hamas. Cioè, ormai è diventata una cosa impossibile anche solo commentare.
È una bestemmia, secondo la Segre.
Come?
È una bestemmia, secondo la Segre.
Vabbè, decide lei cosa sono le bestemmie, certo, capito. Esatto. È arrivata lei. Siccome uno è stato Auschwitz, allora ha ragione su tutto, no? Capito? Che bello sarebbe.
Passiamo al 5G e a quello che è accaduto su Report, perché è tornata a parlare dei lati oscuri appunto del 5G. L'ultima volta era stato nel 2019, ma domenica sera su Rai 3 è andato in onda il servizio Drizza le antenne, un'inchiesta ben fatta nell'assordante silenzio del restante mainstream, che invece ha coperto in modo imbarazzante l'operazione di governo che ha innalzato per legge i limiti di emissione elettromagnetica, ossia l'elettrosmog. In solo 3 settimane, per ARPA Piemonte, l'inquinamento invisibile è già aumentato del 300% nella densità di potenza rispetto a prima.
Hai servizio a far vedere?
Purtroppo no.
Ah no, non ho capito, avevo capito che avevo il pezzo di report. Beh, se noi vogliamo dobbiamo ringraziare qualcuno, e te lo dice uno che purtroppo l'ha votato, dobbiamo ringraziare Di Maio, perché è stato il nostro gentile Di Maio quando era ministro della, mi sembra come si chiamava, dell'industria, che firmò 5-6 per avere 5-6 miliardi, praticamente diede le concessioni alle compagnie telefoniche per mettere i loro impianti 5G sul nostro terreno. Questo qui per 5-6 miliardi da portare in cassa al governo si è venduto praticamente la sicurezza della salute degli italiani. E quando io penso che ho votato quell'essere, mi sto male ogni volta che ci penso. Cioè, non lui, ho votato i 5 Stelle, purtroppo, e lui era il capo in quel momento. E quindi possiamo ringraziare lui, perché lui evidentemente era tanto rivoluzionario quando era fuori, ma appena arrivato dentro, evidentemente, pecunia, non olet, e quindi ha fatto questo tipo di scelte. Rispetto alla guerra generale del segreto che c'è in giro, tu dici è stata fatta passare la notizia così un pochino in sordina, anche tanto. In America sta succedendo molto di peggio. In America stanno scoprendo che in moltissime scuole, le scuole hanno fatto degli accordi segreti con le compagnie, le scuole pubbliche dei bambini, no? Delle elementari, le medie, hanno fatto degli accordi segreti con le compagnie telefoniche per impiantare delle antenne di trasmissione camuffate all'interno dei loro playground, piuttosto che dove c'è il campetto di calcio, cioè sul terreno pubblico della scuola. E questi pezzenti gli danno tipo $1,000 al mese alla scuola, e la scuola per $1,000 al mese, quindi $12,000 all'anno, una roba che è veramente pietosa, accettano di mettere queste antenne che irradiano praticamente i bambini dal mattino alla sera. I genitori stanno in varie, si è sparsa la voce, e in varie scuole americane la gente sta dicendo: cos'è quella roba lì, quella strana struttura che sembra tanto un cavallo di legno? Poi andiamo a vedere sotto, c'è l'antenna, sotto c'è l'altra del 5G. Ecco, lo dico perché, attenzione, che anche da noi, evidentemente, siccome sanno benissimo che sarà molto difficile impiantarle a vista, cominceranno a cercare di metterle, o magari le stanno anche già mettendo in modo camuffato. Quindi l'invito, senza arrivare a che venga fuori un nuovo Fleximan, perché io non potrei, non vorrei mai incoraggiare la violazione delle leggi, però voglio dire, se dovesse uscire un nuovo Fleximan che butta giù ste torri, non sarò il primo a condannarlo. Ecco, magari mi metto in coda, sarò l'ultimo a condannarlo.
Qual è la funzione principale, secondo te, di questa nuova tecnologia?
Non l'ho ancora capito. E questo purtroppo è un problema. Perché se non l'hai capito vuol dire che c'è sotto qualcosa che non è carino da capire, se no te lo dicono. Io non posso credere che tutta questa storia venga fatta solo per accelerare le comunicazioni, lo fanno per nostra gentilezza, ti dicono, perché loro vogliono che noi siamo così felici nel poter scaricare 4 film in un minuto, che spendono tutti questi soldi per questa tecnologia, perché vogliono renderci felici. Non ci crederò mai. questa idea del collegare gli oggetti, perché così tu dalla tuo telefonino avrai la funzione, fai partire il frigorifero che è collegato con la stampante che dice alla tua cassaforte di aprirsi da sola, ma soltanto se il numero di telefono corrisponde con quell'altro. Cioè, secondo me c'è un disegno molto complicato sotto che ha a che fare con il controllo, però il perché serva questa tecnologia non te lo so dire, non ho indizi, bisognerebbe sentire Marcucci per capire meglio queste cose.
La stessa cosa vale un po' per la geoingegneria o le scie chimiche. Non è solo meteo, non è semplice capire tutte le funzionalità che possa avere una tecnologia di questo tipo sparata sopra le nostre teste, però anche lì vaghiamo nel buio.
Assolutamente sì, cioè, le scie chimiche esistono da almeno, i primi a denunciarli furono degli americani, dei canadesi, nella British Columbia, uno stato del Canada, 1998-99 mi sembra, in una piccola cittadina canadese che si chiama Hispaniola, gli abitanti locali videro a un certo punto degli aerei passare e rilasciare queste strane scie permanenti che non avevano mai visto prima, e dopo 2 settimane la gente cominciò ad ammalarsi di una malattia strana, non mi ricordo più cosa fosse. Qualcuno fece la connessione fra le due cose e capirono che era stato molto probabilmente un esperimento di buttare qualche virus per vedere cosa succedeva, come funzionava, eccetera, eccetera. Da lì ad arrivare ad oggi è chiaro che questo giocattolo, nel momento in cui è un giocattolo meraviglioso, perché tu hai a disposizione degli aerei che volano in continuazione su tutto il paese, parlo solo degli Stati Uniti, e poi non parliamo ancora, non aggiungiamo l'Europa, ma solo negli Stati Uniti, in un momento qualunque, cioè in questo momento per esempio, mentre parliamo, ci sono in volo mediamente 4.000 aerei commerciali che stanno volando adesso, in questo momento ci sono 4.000 aerei. Sai che bellezza di giocattolo quella lì, se ne prenderne uno ogni 10, gentilmente mi butti sta roba qui lì che mi serve per quella roba lì, mi serve quella roba là. Dal punto di vista militare era venuto fuori a un certo punto, ripeto, io non sono un grande esperto di scie chimiche, se dovete chiedere nel dettaglio andate da Marcianò, che è 100 volte più ha studiato molto più di me la faccenda. Però mi ricordo a un certo punto che avevo letto un documento del Pentagono che si chiamava Owning the Weather by 2025, cioè controllare il meteo entro il 2025, è un documento ovviamente di 15-20 anni fa, dove appunto si parlava dell'utilizzo delle scie chimiche per rendere più rarefatto e quindi più connettivo lo spazio lettere per le telecomunicazioni di tipo militare, per esempio. Ecco, qui c'era un esempio buttato dentro così. Diceva, mi ricordo ancora il passaggio, diceva the man in the armchair, cioè l'uomo sulla poltrona, che sarebbe quello del Pentagono che c'ha il joystick, che controlla il campo di battaglia in Afghanistan, per dire, se ha diciamo lo schermo pulito, l'umidità, non c'è umidità nell'aria per esempio, e questo possiamo ottenerlo grazie all'irrorazione di un certo tipo, controlla molto meno il territorio in 3D e può agire molto meglio con i suoi giocattoli per bombardare i terroristi, bla 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 bla. Cioè, c'era tutta una motivazione di tipo militare, quindi ci possono essere quelle di tipo biologico, quelle di tipo militare, quelle di tipo isterico, e in più salta fuori ultimamente anche questo utilizzo, la geoingegneria famosa, che viene usata adesso come cappello generale, siccome appunto il complotto delle scie chimiche non lo si poteva più tenere nascosto, perché ormai meno male ne parlano tutti, allora hanno detto no, sì, certo, come no, esistono da sempre, ma come non lo sapevate, fanno sempre così, no, ma lo sappiamo da sempre, è la geoingegneria, lo facciamo per tenere fresca la nostra terra meravigliosa, e quindi usano questo concetto della geoingegneria, quindi è un casino dentro un casino, dentro un putanaio, tanto per essere chiari, per capirci qualcosa. Non si riesce, io non sono mai riuscito, non ho mai avuto neanche il tempo di approfondire. Ripeto, secondo me, un altro sito, per esempio, molto, molto preparato in materia, è No Geoingegneria, credo che sia .org, comunque lo trovate facilmente, di Maria Haibel, che è molto preparata sulla faccenda, lei dice delle cose sensate. Io vado un po' a orecchio, non è che me ne intendo tecnicamente più di tanto.
È stato sdoganato, secondo te, come si deve questo argomento?
No,
perché in effetti, no, rispetto a qualche anno fa, però, c'è stato un grandissimo aumento di ricerche, sui motori di ricerca, di pubblicazione anche di foto.
Certo, no, stanno tentando di sdeganarlo, stanno tentando, cioè l'operazione di Maquillage che c'è adesso è quella di dire, ma sì, ma certo, stupidotti, lo sappiamo da sempre che c'è la geoingegneria, e allora perché non me lo dicevi 20 anni fa, quando io dicevo che c'erano le scie chimiche, tu dicevi no, no, non ci sono, capisci? Allora, perché non me l'hai detto allora che lo sappiamo già che cosa fanno, perché se la sono inventata dopo questa scusa. È un po' come gli atlanti di geografia delle nuvole che ci sono adesso nelle scuole dei bambini. Se tu prendi un atlante di geografia o di meteorologia, insomma, delle scuole medie degli anni 80, nella pagina delle nuvole c'erano la classificazione delle nuvole, c'erano, adesso mi ricordo come si chiamano, cirri, cirrocumuli, cumuli, cumulonembi, nembi contro nembi, eccetera. C'era questa classificazione di nuvole naturali. Adesso gli stessi atlanti di geografia dei tempi moderni hanno aggiunto anche le scie di condensa come nuvola naturale. Quindi il bambino vede la scia chimica, che viene chiamata scia di condensa, quindi è naturale, dice, e la classifica insieme alle altre nuvole. Quando poi va fuori e la vede, dice, ah, guarda, scia di condensa, quella dell'Atlante, tutto a posto, capisci? E quindi stanno facendo questa operazione proprio per sdoganare nella testa soprattutto delle nuove generazioni quello che ormai è evidente per tutti, a noi che siamo un pochino più attenti.
Ma come nei film che sono messe ovunque, anche se in effetti...
O sono messe ovunque o non riesci più a evitarle, perché secondo me molte volte certe inquadrature, cioè sono dei film western dove ogni tanto c'è la panoramica, c'è la scia dell'aereo dietro, magari tu guardi il cowboy e non te ne accorgi, ma chi ha l'occhio attento le vede.
Passiamo a Bergoglio, Benigni, il no. Festival sui bambini e l'ultima dichiarazione che ha fatto oggi. Cosa ha detto Papa Francesco? C'è già troppa frociaggine. Francesco invita così i vescovi italiani a non ammettere seminaristi gay.
Ci ha detto, usato il termine frociaggine? No, sì. Non ci credo.
Ti giuro, Repubblica.
No, dai! Papa Francesco? No, sì. Dai, mister, ma perché bo culo? Fammi vedere, non ci credo, scusa. Vado all'ansia, sarà sicuramente.
Il Papa, in un momento di un incontro durato un'ora e mezza, stava affrontando il tema della crisi delle vocazioni. Durante il discorso stava dicendo ai vescovi di non inserire giovani con troppe fragilità, usando poi il termine frociaggine.
No, ci credo, Francesco avrebbe sorpreso i presenti parlando di frociaggine. Beh, ragazzi, questo è grande. Questo è grande. Adesso non si può più neanche dire, non si può più criticare nessuno, perché se lo dice il Papa va bene, ma è fantastica sta qua. Questo è veramente bello.
Allora, diciamo stamattina che il Papa, cazzo, più amato.
No, vabbè, ma questo è
chi non crede in Dio, chi non crede assolutamente nulla, tra appunto gli omosessuali ed altri, però tra i cristiani, i cattolici, insomma, non è così ben visto.
Adesso dirà sicuramente, diciamo, che lui si è espresso male perché non conosce l'italiano, eccetera, eccetera, perché verrà fuori un casino da questa storia, figurati. Cioè, l'eccesso di frociaggine, fra virgolette, non ci credo. Gli faranno fare marcia indietro. E l'LGBT se la figura, madonna mia, come se la prendono. Va bene,
buona notizia. Chiudiamo bella con questa schermata, Massimo, dovresti conoscerla, e sono i tuoi film su DVD.
Grazie, stanno andando sempre bene. Devo dire che ho fatto la transizione, i DVD ci sono ancora, perché c'è gente comunque che mi dice... Io preferisco avere la versione fisica, per cui vuole comunque avere il cofanetto, ce l'ha lì, dice, magari non è neanche più un lettore, però ce li ho fisicamente, stanno lì. Però devo dire che la chiavetta ormai sta andando 10 a 1 di rapporto, nel senso che ormai i DVD purtroppo sono finiti.
Confermo, purtroppo. Massimo, grazie mille, spero di vederti prestissimo su Cesare Leoni.
Con voi saluti invece, a tutti, saluti a tutti. Vado a dire una preghiera per Bergoglio. Ciao.
Zabránit. Pokud riziku vystavujeme, všichni jsme zažili akce, které byly vyhrocenější, všichni jsme zažili nějaké to vajíčko a podobně, ale to je prostě něco, co k té politice jako takové, ať už se nám to líbí nebo ne nějak. Nikdy premiér si chrát.